Riassumendo i capisaldi del positivismo criminologico che abbiamo introdotto nella precedente lezione, ribadiamo dunque quelli che sono i punti fondamentali di questa corrente di pensiero. La scuola positiva spostò l'attenzione dal reato come ente giuridico al reato come fenomeno naturale e sociale. Questo mutamento di prospettiva ebbe a trasformare, a modificare la stessa scienza penale in scienza empirico-sociale, con un approccio metodologico ibrido e anche con una sottovalutazione di quella che era la funzione di garanzia individuale affidata al diritto penale dalla scuola classica. La negazione del libero arbitrio, poi, secondo punto fondamentale. Questa produsse come conseguenza l'eliminazione dell'idea di colpevolezza individuale e la sua sostituzione con il concetto di responsabilità sociale. In altre parole, l'autore di reato sarebbe da considerare oggettivamente responsabile nei confronti della società per il semplice fatto di realizzare comportamenti dannosi che trovano causa in una condizione soggettiva di pericolosità. Questo naturalmente a che cosa porta? Porta a ritenere che la società a questo punto è legittimata a difendersi ricorrendo a misure di controllo del delinquente, indipendentemente dalla possibilità di rivolgere all'autore del fatto un vero e proprio rimprovero di colpevolezza. Lo spostamento, infine, di attenzione dal delitto al delinquente sollecitò anche un approfondimento dello studio della personalità criminale, che sfociò poi a sua volta in una classificazione tipologica dei delinquenti. Una prima classificazione fu quella elaborata da Cesare Lombroso, il quale aveva appunto delineato tre categorie. La prima, quella del delinquente nato, con caratteristiche antropologiche di tipo atavico-regressivo. La seconda categoria, quella del delinquente d'occasione, con tratti patologici attenuati. La terza, quella dei delinquenti per passione, con indebolimento momentaneo del senso morale e dei freni inibitori. Questa suddivisione dei delinquenti per tipologie fu poi perfezionata da un altro positivista, Enrico Ferri, il quale la ampliò introducendovi i delinquenti pazzi, i delinquenti nati incorreggibili, i delinquenti per abitudine acquisita, i delinquenti d'occasione, i delinquenti per passione. Su queste basi ha avuto origine l'antropologia criminale, la quale si è preoccupata di esaminare nel delinquente lo sviluppo e l'ampiezza delle varie parti del corpo, del cranio, della faccia, delle braccia, nello sforzo di individuare delle costanti naturalistiche del reato e di ricostruire così il tipo dell'uomo delinquente, che secondo i positivisti nasce proprio come tale. È una delle caratteristiche quindi del pensiero positivistico quella di tipicizzare l'uomo che delinque anziché tipicizzare le azioni delittuose, cioè i reati. Abbiamo quindi una identificazione delle anomalie organiche che vengono ravvisate nei delinquenti, che risulta più facile e più pratica sul piano del metodo sperimentale rispetto ad un'operazione di tipicizzazione delle azioni. Quindi ci troviamo di fronte, anziché a una fattispecie, cioè a una specie di fatto, ad una tipicizzazione degli autori, dei delinquenti, no? Che vengono catalogati in base a delle anomalie costanti che si ravviserebbero per l'appunto negli uomini che delinquono. Ebbene, questa tipicizzazione dei soggetti in luogo delle tipicizzazioni dei fatti di reato, non convinsero tutti i positivisti, alcuni dei quali ritennero di avere sbagliato strada con l'antropologia criminale tipicizzatrice e quindi cercarono di individuare le cause della delinquenza attraverso altri percorsi. Per esempio, ci furono taluni come Di Tullio che tratteggiò una formula: costituzione delinquenziale più ambiente uguale reato. Secondo questa formula, Di Tullio quindi voleva accentuare particolarmente le condizioni ambientali nelle quali il reato si manifesta e per le quali il reato si spiega. Attraverso quindi la valorizzazione della componente ambientale, che si ritrova peraltro già nelle opere anche di Ferri, si è sviluppata la cosiddetta sociologia criminale, che intendeva rintracciare quindi le costanti del reato in una anomalia dell'ambiente, piuttosto che appunto in una caratteristica biologica della persona, come appunto tendeva a fare l'antropologia criminale. Quali sono queste anomalie dell'ambiente? Si fa riferimento a quel complesso di condizioni oggettive e soggettive nelle quali il delinquente si trova a vivere. E quindi, per esempio, la famiglia, la società, lo Stato, la sua particolare condizione riferita all'età, la sua condizione professionale, le condizioni di miseria o di vulnerabilità sociale nelle quali, potrebbe trovarsi. Ora, non v'è dubbio che, l'ambiente possa esercitare una influenza su quello che è la commissione di un reato. Tuttavia, non si può attribuire a questo fattore un ruolo generale valido per tutte le situazioni in senso assoluto. Ed è così quindi che altri studiosi positivisti cercarono di individuare le cause del reato esplorando altri ambiti, quelli per esempio dei processi mentali dei soggetti che delinquono. Ed è in tal modo che sorse quella branca di studio del sapere che viene definita psicologia criminale, diretta ad individuare nella psiche del delinquente la presenza di costanti anomalie. Grispini, per esempio, che fu un autorevole esponente in questo ambito, affermava che il reato è sempre la conseguenza di una deviazione psichica del reo. Anche nei riguardi di questa opinione, però, bisogna fare una riflessione, no? Che ci porta a ritenere e ad affermare che indubbiamente in determinate circostanze, per esempio, il reato può essere anche manifestazione di una psiche malata. Tra l'altro, l'infermità di mente, come vedremo, è espressamente prevista dal codice penale come una causa di esclusione della capacità di intendere e di volere. Altra cosa però è affermare che il reato è sempre conseguenza di una anomalia. Ecco, diciamo che è eccessivo ritenere che sia valida sempre l'equazione delitto uguale anomalia psichica. Per i positivisti, quindi, la libertà morale e il libero arbitrio è una semplice illusione della nostra coscienza. Nella loro costruzione assume centralità invece il concetto di responsabilità sociale, che viene a prendere il posto appunto dei concetti di imputabilità e colpevolezza individuali che caratterizzavano invece la costruzione della scuola classica. Questo schema ha come conseguenza la messa in crisi del tradizionale concetto di pena retributiva, commisurata nella sua entità alla colpa morale per il singolo soggetto, no? Cioè la pena viene a perdere quel suo tradizionale immanente significato di reazione afflittiva per tramutarsi invece, per trasformarsi in un provvedimento che non ha la funzione affatto di reprimere o di castigare, ma solo di prevenire e di incidere cioè su quelle condizioni abnormi che abbiamo visto essere o di carattere biologico, no, antropologico, o di carattere sociologico, o di carattere psichico e psicologico, che hanno appunto determinato il soggetto ad operare. Ecco, allora ripeto che la risposta dell'ordinamento va nel senso di prevenire che queste condizioni abbiano ad incidere sul soggetto e lo portino quindi a delinquere. Ribadisco quindi, non l'imputabilità viene ad avere rilievo, imputabilità intesa come capacità di intendere e di volere, ma la pericolosità del reo è il titolo che giustifica che cosa? Non l'applicazione di una pena, ma di una misura di sicurezza. Ecco, la misura di sicurezza. Il cuore del sistema penale è dato dal concetto della pericolosità sociale, vale a dire della probabilità che un individuo, a seguito appunto di una determinata anomalia, abbia a commettere dei fatti socialmente dannosi. Quindi, nel pensiero dei positivisti c'è una identificazione tra pericolosità e anormalità, e la misura di sicurezza si adegua non alla gravità del fatto criminoso, che non avrebbe più senso in questa costruzione, bensì al grado di pericolosità del soggetto, della quale appunto il reato perpetrato è un sintomo. La misura di sicurezza, peraltro, teniamo presente, è un provvedimento a tempo indeterminato, non essendo possibile sapere a priori quanto la pericolosità potrà durare. Come potete intuire, i risvolti illiberali di questa concezione sono evidenti. Perché? Perché si affidano al giudice dei poteri incontrollabili, in quanto gli si consente di applicare misure restrittive della libertà personale in presenza di dati molto vaghi e incerti e anche manipolabili come la pericolosità sociale e la categoria T. tipo criminologico di autore, no? Cioè come il delinquente occasionale, quello nato, quello abituale, come si è detto, no? E per di più, ancorando anche la durata della pena al permanere della pericolosità, si finisce per fare che cosa? Per autorizzare il giudice a protrarre sostanzialmente a sua discrezione la privazione della libertà personale. Ebbene, questi rischi vengono avvertiti da larghi settori della dottrina, dell'epoca, che quindi mette in atto una azione di contrasto, no, a questo modello di scuola propugnata dai positivisti, a questo modello di diritto penale propugnato, dai positivisti. E vi furono alcuni autori che, pur muovendo anche da premesse criminologiche abbastanza comuni all'indirizzo antropologico e sociale della scuola positiva, tuttavia ne mettono in luce i rischi e le spinte illiberali. Penso ad esempio a Franz von Liszt, fondatore in Germania della cosiddetta scuola moderna. Franz von Liszt è un grande penalista dell'epoca, il quale scrive così: sentite, dice, io resto fedele per principio alla tradizione dell'epoca dell'illuminismo. Il diritto penale è il potere punitivo dello Stato delimitato giuridicamente. Delimitato giuridicamente nei presupposti e nei contenuti, delimitato giuridicamente nell'interesse della libertà individuale. Questo dice Franz von Liszt. Quindi vedete, nullum crimen, nulla pena sine lege. Ecco, queste sono delle proposizioni che costituiscono proprio il caposaldo, il baluardo del cittadino contro lo strapotere statuale, no? E che lo tutelano contro l'abuso di il rischio di abuso di potere della maggioranza contro il Leviatano, il famoso Leviatano di Hobbes. Praticamente, per quanto possa suonare paradossale, il codice penale è la magna carta del reo, cioè il codice penale è posto proprio a tutela del reo. Perché? Perché gli accorda una sorta, diciamo, di assicurazione scritta che egli verrà punito solo in presenza dei presupposti fissati dalla legge e solo entro i limiti stabiliti, dalla legge. Ed è ancora Franz von Liszt che scrive: non chi è socialmente pericoloso, bensì solo chi ha commesso azioni socialmente pericolose, ben determinate e nettamente individuate nella legge, soggiace alla potestà punitiva dello Stato. Questo è il significato del principio nullum crimen sine lege. Chi per questo motivo soggiace al potere punitivo dello Stato, non è però messo al bando né rimane privo di diritti e di tutela, bensì anche il male che lo può colpire è fissato dalla legge una volta per tutte. Questo è il significato del principio nulla pena sine lege.